strade? Dove stiamo andando non c'è bisogno di strade.
Riccardo Grassi, Marco Pizza, Alberto Armida presentano Geek Reflection.
Grande Giove.
Eccoci tornati ad una nuova puntata di Geek Reflection, il podcast di riflessioni geek. Intanto abbiamo Luca, ha ripreso le redini della conduzione, ha tolto Milano dalla regia. Io sono Riccardo Grassi.
Ciao a tutti da Marco Pizza.
E un ciao anche da Alberto.
Ben trovati. Com'è?
Metà Luca ha ripreso la conduzione.
Bravo, uno l'abbiamo eliminato proprio.
Ma ammazzare me non è facile, ci hanno già provato, ma...
Uno si è autoeliminato.
Il quarto dell'Ave Maria se n'è andato.
Ecco chi è la donna invisibile, è lui.
No!
L'abbiamo scoperto. Ha fatto outing come per fare outing Riccardo. Vai.
Dai, via. Marco è da quando è? Da sabato.
Da sabato. Sì.
Praticamente ho sostituito il mio iPhone 4S con un Galaxy S3.
Ha abbandonato il lato oscuro.
No, non cercate di dire quello che volete. Ho cambiato perché, come ti ho detto prima Alberto, fuori onda, la prima dopo un po' mi stanco dei telefoni, mi ci vuole qualcosa di diverso. Poi ho notato che il mio iPhone aveva dei problemini al tasto home e quindi ho detto vai.
E quindi
mi hanno dato alla pari a 6 mesi di vita. Quindi...
Ah. E l'ha palesemente appioppata a qualcun altro del tasto home.
Marco, lo sai a chi l'ho dato, no? Qualcuno sì. Sto preoccupando, lo riprende.
No, allora, devi sapere, Alberto, e lo dico anche a voi.
Diamo poche informazioni, perché poi dopo non gli va più i telefoni.
non dirò niente, però c'è un piccolo negozietto a Lucca. È un piccolo grande negozietto, piccolo nelle dimensioni, ma grande nella mole di lavoro che fa, di telefonini e smartphone e tablet. Solo questi dispositivi, basta, non ci trovi altro, ci trovi giusto gli auricolari, gli accessori per telefonini e smartphone.
Proprio il vecchio negozio. Ha uno smercio di usato mostruoso.
Esatto, è proprio il vecchio negozio di telefonini e veramente fa uno smercio di usato che è una cosa veramente incredibile. Lo conoscono tutti in tutta la provincia di Lucca, no? Dice, sei andato lì a comprare? Sì, ma l'hai preso usato? Sì, l'hai lasciato il tuo? Sì, quanto te l'ha messo? Cioè, è veramente il contrattatore per eccellenza.
Dicevo,
no?
Prima Alberto che c'è delle volte ci puoi fare anche un'ora di fila, tanto la gente.
Assolutamente, sempre pieno, però c'è un rischio. Te arrivi lì con il tuo smartphone, con il tuo telefono da dare indietro, no? E se non stai attento rischi di riuscire con il tuo pensando di averne comprato uno nuovo. Cioè,
no, non è vero. Io però mi sono trovato, è successo a me, che cercavo anni fa un N78, mi sembra. Ce l'hai, e arriva uno fa lì accanto che fa, guarda c'ho questo dato indietro, glielo leva di mano e dice, guarda, eccolo.
È arrivato
così al volo. No, poi dicevo, poi chiudiamo qui, me l'ha dato sabato, cioè così a provare, io non ho dato il mio, ma ha dato sabato mattina, me l'ha dato a provare, gliel'ho portato l'iPhone, gliel'ho portato lunedì, quindi insomma
si fida. Certo.
Comunque come l'avevo detto, un po' grandino, però un bel telefono.
Guarda, lo dicevo anch'io, ma una volta che ci fai su abitudine, io soprattutto che lo tengo nella tasca interna della giacca, e la cosa bella è che è molto sottile, no? Lo tieni nella tasca interna, non dà fastidio. Una volta che ci fai l'abitudine, vai come un treno, veramente.
L'unica cosa che sono due, per ora, due applicazioni che sento la mancanza: Tweetbot e Instacast. Queste sì.
Non ne uso né una né l'altra, quindi figurati.
Va bene, dai.
Beh, comunque, sicuramente troverai dei validi sostituti.
Certo, ancora non c'ho.
Client Twitter ce ne sono veramente uno.
Sì, ancora non c'ho.
Per quanto a me, sinceramente, non dispiace, non è mai dispiaciuto il client ufficiale per Android.
Io uso il client ufficiale per
anche
Android.
Anche io. Vabbè, sinceramente,
ho installato quello, però ancora non.
Per i, guarda, la butto lì, magari anche ai nostri ascoltatori interessa se qualcuno non lo conosce. Io per i podcast personalmente uso Podkicker. Scritto pod K-I-C-K-R. Gratuito, veramente molto bello, molto molto leggero, consente sia di fare il download che eventualmente ascoltare in streaming, scarica anche le copertine, le informazioni sugli, sugli episodi, io se ovviamente sono nel feed RSS, molto carino.
Io uso Behind Pod, ho trovato quello.
Lo avevo provato, ma sinceramente trovo molto più leggero, più smart Podkicker. Ha dalla sua... Allora, innanzitutto l'interfaccia è estremamente minimalistica, cioè butto lì una chicca dell'Albert. L'interfaccia è estremamente minimalistica, come piacciono a me, essenziale e semplice. Temi scuri, dark, quindi come piace a me, sapete benissimo, da buon metallaro, sono praticamente sempre vestito di nero. Rispetto agli altri client podcast che ho provato, è velocissimo, sia come interfaccia utente che nel download. Cioè io avevo provato anche altri client per podcast e sono più lenti a fare il download. Podkicker ha una velocità allucinante.
Da provare, allora, da provare.
Provatelo, provalo anche tu, guarda, io mi trovo veramente bene.
Sì, io lo proverò, visto che a questo punto lancio una bombetta. Io sono un podcaster che non usa applicazioni per i podcast.
Sì, è l'unico che usa lettore, si scarica le puntate.
Allora,
come il ciabattino che ha le scarpe rotte, no? Cioè...
Esatto, no, ma effettivamente fino a un paio d'anni fa ero veramente un grandissimo fruitore di podcast, no? Poi il numero si è ridotto tantissimo, cioè a questo punto veramente sono giusto, si contano sulle dita di una mano quelli che ascolto. E beh, faccio prima, quando vedo nell'aggregatore RSS dove leggo le news, vedo che è uscita una nuova puntata, me la scarico a mano e la butto sul telefono. Ultimamente non ho più sentito l'esigenza. Comunque domani proverò questo Podkicker, mi hai detto?
Podkicker, sì.
Podkicker.
Alberto, ti puoi alzare un po' il volume, che sei un po'... o ti avvicini al microfono.
Così meglio?
Ottimo.
Ok.
Bene. Perfetto.
Bene, ora dopo questi 6 minuti 5 di fuori, siamo andati, no, poi neanche fuori, dai.
No.
Abbiamo fatto una cosa alternativa, non l'abbiamo mai fatta.
Esatto.
È fuori dai nostri schemi, ma non è fuori dagli schemi degli ascoltatori, perché non hanno la scaletta.
Ovviamente, mettiamo la pubblica a tutti, così ognuno ci mette le mani.
Ognuno ci mette, potrebbe essere un'idea.
Bene. Ieri sera che avete fatto? Avete visto niente? Alberto sicuramente no.
No, io ieri sera ero a suonare, quindi...
Presentazione no. Xbox?
No, ho letto ma non ho visto perché appunto ero di corvée dietro a un pianoforte e un sintetizzatore che Marco ha giusto visto prima.
Sì,
mitico Korg, vai.
Il mitico Korg, esatto.
Marco, te l'hai vista? Qualche
io
notizia.
Non l'ho vista,
no,
però
perché
ho letto.
Me l'hai chiesto a me stamani, quindi.
Sì, non l'ho visto, però ho letto, insomma, ho letto un attimino qualcosa. Allora, diciamo questo, che ieri sera durante la presentazione ho mandato un paio di messaggi a Riccardo e gli ho detto, allora l'hai vista, insomma, aspettavamo un po' questa, da buoni boxari, aspettavamo un po' questa presentazione.
Due attese, secondo me, all'inizio, il nome e come era fatto, come sarebbe stata esteticamente, secondo me.
Esatto, infatti era proprio quello da cui volevo partire, l'estetica. Io ho mandato un messaggio a Riccardo, ho detto, allora l'hai vista? No, e gli ho detto, guarda, si chiamerà Xbox One, l'ho visto ora su Twitter, e lui mi ha detto, ah, non l'ho ancora vista, adesso la vedo. Dopo poco mi risponde con un'immagine della nuova Xbox One, e sono rimasto veramente basito, no? Come ti ho scritto, Rick, a me non convince assolutamente.
Poi perché rivista... non ti convince, perdonami?
Ma non mi convince questo look un po'
estremamente... anni 80,
esatto,
dai.
Un po' estremamente retro, un pochino troppo squadratona, cioè assolutamente squadratona, pochissimi punti di colore, no? Come poteva essere sull'Xbox 360, il profilo cromato.
Ha due tonalità di nero.
Sì. Veramente, sì, due tonalità di nero che danno quest'idea, no? Di movimento, però veramente un monolite nero. Non mi ha convinto assolutamente. Infatti oggi su Facebook ho visto subito le parodie paragonata la nuova Xbox a un videoregistratore.
Ma proprio... devo dire, a me personalmente piace. Cioè, io poi, lo sapete, sono per le linee molto minimaliste, no? Io in tutto sono estremamente minimalista. Devo dire che mi piace.
Non dispiace neppure a me.
No, in salotto fa la sua porca figura.
A me sinceramente il Kinect è ridicolo. Quello sì, io ho visto il Kinect, cioè quello dell'Xbox è molto più carino. È veramente, quello sembra un pezzo di legno, sembra un listellino di legno verniciato.
Il Kinect non l'ho visto.
A me, anche se è una cosa assurda, che ci casta nulla, ma un po' deluso il nome, sinceramente. A me Xbox One non è che mi...
Perché?
Non mi piace. A me sarebbe preferito un Xbox 720, un Xbox
Next. 720 era
ridicolo. 720 sarebbe stato veramente da... Ma no, cosa. Dai.
Ma a me non sarebbe dispiaciuto. Quando fatta PlayStation 1, 2, 3, 4... Cioè,
ho capito, ma 360 era per il discorso dei 360 gradi.
Certo, ma un...
720 non ha senso. Cosa ti faccio fare? Il doppio salto mortale? No.
No, vabbè, ma come... come nomenclatura, non so, non mi sarebbe, fra i due avrei preferito quella. A me Xbox One non
no, ma invece convince come nome.
Non so neanche non so neanche se lo diranno, se c'è, se da qualche parte, da dove è nato questo nome.
Che poi tra le altre cose, secondo me l'ha pensato un italiano, perché effettivamente è l'Xboxone, cioè,
capito,
l'Xboxone.
L'Xboxone.
O l'Xbox Next dei generi, sarebbe garbato più qualcosa.
No, comunque Alberto, il Kinect, se l'hai visto, ricorda molto le linee della console.
No, non l'ho visto il Kinect.
Questo parallelepipedo nero con i due occhietti laterali, sembra proprio una faccina, con un occhio a destra più piccolo e un occhio a sinistra. Diciamo che ricorda veramente, cioè riprende proprio la linea dell'Xboxone e si allontana un po' dalla faccina simpatica del vecchio Kinect.
Ti ho girato il libro, Alberto.
Giustamente, quindi
ti ho girato il
libro. Sì, giustamente.
Quindi
sì.
Cioè è in linea con la nuova linea, perdonatemi.
Certo, sembra, sì, ecco, molto, molto integrato.
Sembra la testa di Wall-E. Vi ricordate il cartone animato?
No, dai, perché non ti convince? Lo sto vedendo adesso. Non mi sembra niente male. L'Xbox, no, a me invece non dispiace.
L'Xbox mi piace. Sinceramente, il Kinect no.
Vabbè, comunque,
dimmi.
Scendendo nel tecnico, insomma, ci sono state alcune cose abbastanza interessanti. E alcuni punti parecchio controversi, insomma, diciamo. Le caratteristiche tecniche sono, insomma, l'avrete forse già lette, ma noi le ricordiamo. Si parla di un processore a 8 core, cioè hanno ufficializzato un processore a 8 core con 8 giga di memoria RAM, 500 giga di spazio sul disco, il lettore sarà un Blu-ray, le porte saranno USB 3, ci sarà il solito Wi-Fi integrato e Kinect, che sarà venduto nella confezione, quindi sarà veramente proprio un accessorio base, tant'è che subito nelle notizie della prima ora davano il Kinect come accessorio necessario per l'esecuzione dei giochi. Quindi parte proprio...
parte integrante.
Parte integrante della console.
Un poi controller della console, per capirci.
Esatto.
Però, come ti ho detto, è stata un po' smentita questa cosa. Io ho visto sul sito della Microsoft che c'è proprio una parte con le domande relative all'Xbox nuova, che dopo dirò, quando ha finito Marco, anche le altre che c'erano, praticamente che non è indipendente, cioè sono due cose indipendenti. Poi che ora non so se sarà un bundle che sarà venduta insieme esclusivamente, però funziona anche a prescindere dal Kinect collegato o no.
Da quello che ho capito, inizialmente saranno venduti solo insieme.
Sì, vabbè, un bundle che fanno quello.
Credo chiaro. Che comunque il Kinect sarà acquistabile in caso di danneggiamento o comunque se uno lo vuole sostituire o è costretto a sostituirlo per qualche motivo. No, a me la parte che mi ha interessato parecchio e volevo sentire un attimino Alberto cosa ne pensava, poi dopo Ricca parla di quelle FAQ che hanno messo sul sito della Microsoft, che dicevi, perché sono interessanti, perché lì ci sono stati diversi punti controversi, cioè all'inizio sembravano alcune cose e poi si sono, diciamo, subito smentiti. La cosa interessante è il discorso del sistema operativo. In realtà la console monterà un sistema operativo che è diviso in tre parti, sono tre sistemi operativi. Uno, il primo stack è dedicato proprio all'utilizzo della console, il secondo per fare operazioni di più basso livello, navigazione internet e quant'altro, e il terzo stack servirà per la comunicazione fra i due precedenti. Quindi, insomma, diciamo un'architettura abbastanza elaborata.
Sì.
Abbastanza tutto basato sul kernel Windows, lo voglio ricordare.
Beh, ovviamente. Ma mi sembra un'ottima soluzione, cioè dal punto di vista dello sviluppo software è buono, perché fondamentalmente vai a disaccoppiare lo strato di gioco dallo strato più squisitamente interattivo e di navigazione. Questo ti consente, usando lo strato intermedio, di poter far evolvere uno o l'altro senza avere impatti particolarmente negativi. Io uso questo trucco, diciamo, è un meccanismo di proxy fondamentalmente, no?
Certo.
Uso questo trucco software molto spesso proprio per dividere in strati i miei software che scrivo. Quindi lo strato più squisitamente interfaccia utente, magari con un modello per la rappresentazione dell'interfaccia utente, che poi viene trasformato nel modello dati, che viene elaborato, conti, quello che c'è da fare, che poi a sua volta viene trasformato nel modello di salvataggio sulla base dati. Qua più o meno la stessa identica cosa.
Sì, infatti
secondo me serve per... Scusa, ti ho interrotto, pardon.
No, serve
per aumentare la stabilità complessiva del sistema, perché una modifica, poniamo, all'interfaccia utente non avrà impatti, all'interfaccia utente di navigazione, tanto per buttarne lì una, non avrà impatti su quella che sarà il gioco. Non può averne, perché c'è questo strato di disaccoppiamento.
Un po' come succedeva appunto su, no, non per tornare sempre ai soliti discorsi, però su Linux con le applicazioni tipo App Armor, no? dove tutto girava in quegli ambienti, in quelle scatole chiuse, quindi per cercare di evitare, no? La compromissione di altre parti del sistema, del kernel stesso.
Più o meno l'idea è la stessa. L'esempio... qualche piccola differenza, ma più o meno il concetto è quello.
L'esempio che hanno riportato vari blog, credo che sia stato forse fatto vedere proprio in fase di presentazione dell'Xboxone, ormai la chiamo così perché mi piace, l'Xboxone, è il fatto di, per esempio, di poter ricevere una chiamata Skype che gira su una parte del sistema operativo mentre si sta giocando,
certo,
gioco che sta girando su un'altra parte del sistema operativo.
Questo quindi è possibile dal punto di vista software solo con uno strato di disaccoppiamento, altrimenti non puoi farlo.
E questa comunque è una cosa molto molto interessante, direi. Forse la cosa più interessante, più delle caratteristiche tecniche, mi ha abbastanza colpito questo punto, il fatto che ne abbiano parlato in fase di presentazione, no? Comunque una cosa più tecnica è importante, no? Volevano effettivamente farla venire fuori questo
sì, aspetto. Probabilmente anche per far capire agli utenti che ci hanno messo così tanto a farla perché ci hanno fatto un lavoro di un certo tipo. In serie abbiamo rivisto completamente, sì, il sistema operativo, sì, completamente nuovo, eccetera 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 eccetera. Ci può stare, è una manovra di marketing da una parte, dall'altra appunto per gli utenti più smaliziati come potete essere tu e Riccardo, vi fa apprezzare proprio anche, diciamo, la cura complessiva che è stata messa, non solo dal punto di vista della potenza, chiamiamola la potenza brutale del ferro dell'hardware, ma anche dal punto di vista software.
Ma poi ho visto molti tweet, molti, diciamo, sui vari blog, forum, eccetera, che è stata paragonata, effettivamente, secondo me è così, è rispetto alla PlayStation 4, che è, chiamiamola pure, una console pura e dura per il classico videogiocatore. Secondo me qui la Microsoft ha voluto un po' anche incentrare il tutto, come è quasi un media center, perché è, alla fine, come diceva Marco prima del Kinect, che non è diciamo indispensabile, però
caldamente
consigliato. Sembra un controsenso, ma lo è, perché con tutte le feature che sono state implementate, praticamente con i comandi vocali, con le gesture, cioè certo, vai a togliere un 30-40% delle potenzialità della console.
Beh, ma sai,
della
qua
console.
Ti parlo io da utente esterno, cioè da non possessore di Xbox, la sì, sensazione che ho avuto io è che Microsoft voglia far diventare l'Xbox un po' il centro del salotto.
Eh sì, vuole, cioè, e secondo me con questa qui lo diventa, poi che uno lo possa piacere o no. E te diciamo dall'Xbox già ci fu l'applicazione con lo Smart Glass, sì, per la gestione dagli smartphone dell'Xbox, io ce l'avevo provato e funzionava. Diciamo questa evoluzione dell'Xbox One hai praticamente un media center, hai tutto collegato, cioè, alla televisione, console,
guarda, io ne parlavo
eccetera.
ne parlavo con un amico un po' di tempo fa di questa cosa, e pensiamo anni 90, quando eravamo ragazzini noi, avevamo
Sega Master System.
Sega Master System. No, ma a parte quello, voglio fare un parallelo diverso. Avevamo il lettore, il Walkman con il lettore delle cassette, poi avevamo la macchinetta fotografica, poi avevamo, che ne so, il blocco per gli appunti, quelli che erano forse un po' più in grano avevano il cellulare, che faceva solo il telefonino. Adesso abbiamo lo smartphone. All'inizio, sì, sì, sì. Io mi ricordo quando uscirono i primi telefonini che cominciavano a fare anche da lettore MP3, quelle cose lì, gli utenti erano rimasti un momentino spaesati, no? Dicendo no, no, io il telefono lo uso solo per telefonare e basta. Adesso se tu dici che a un utente qualsiasi che il telefono gli serve solo per telefonare, non te lo compra. Sì, perché ormai è invalso nell'uso che il telefono è un oggetto polifunzionale.
No, è come Futurama, che suona il telefono, il mio fa come, ah, perché telefona pure, cioè,
esatto.
È l'ultima funzione il telefono.
Esatto. Secondo me Microsoft vuole fare questa stessa manovra, la vuole trasportare in parallelo nel salotto, cioè c'è chi ha, come per esempio io, l'impianto col Dolby e il lettore di Blu-ray, poi ho in fianco la console, io la Wii, però vabbè. Ho in fianco la console, poi c'ho il lettore dei DVD, perché sì, avevo sì. comprato il lettore DVD col VHS perché mi interessava riversare un solo oggetto polifunzionale. Vuol fare la stessa manovra.
Più che altro, secondo me, qui rischia, fra virgolette, di perdere magari qualche giocatore più accanito, però dall'altra parte, secondo me...
Perché perdere qualche giocatore più accanito? Con le caratteristiche hardware che ha picchiato lì sul tavolo?
No, così in genere, perché ho visto i vari forum, i vari commenti, tanta gente è un po' restia. Però, secondo me, dall'altra
parte... Sì, ma come è successo con i telefonini, torno a ripetere.
Sì, però dall'altra parte potrebbe acquisire un gran numero di persone che magari dice, vabbè... Prima è una console, che ci faccio? Ora è una console, lettore Blu-ray, magari MediaSent, io non so se poi alle USB si potrà, sarebbe lì il massimo, collegare un hard disk esterno.
Ma di sicuro.
Ma sì, si poteva fare con la vecchia, dai.
Quindi, penso proprio di quindi sì. Capito, arrivi a un punto che dici, beh, la prendo non solo come console, sì, poi magari ci gioco pure, oppure quello che dice ci gioco e magari c'ho anche... Cioè, secondo me hanno riunito due cose in una che potrebbe essere un bel colpo, secondo me. Potrebbe essere...
Comunque per rendere l'Xbox il centro del salotto, che effettivamente è stato da sempre, no? il motto di Microsoft, prima probabilmente era rendere il computer il centro del salotto, sì. Poi hanno intrapreso la strada dell'Xbox, devono e per non perdere videogiocatori, come diceva Riccardo, devono fare assolutamente due cose. La prima cosa, devono tirar fuori un Xbox One che sia una console affidabile, perché purtroppo la vecchia Xbox per tanto tempo si è portata dietro con le primissime serie, si è portata dietro questa nomea di console che si rovinava, Red Ring e quant'altro. Quindi questa volta non devono sbagliare, devono tirare fuori subito una console nei limiti chiaramente del possibile affidabile, e
no,
poi se lo
no,
volete
non
rendere...
Non devono sbagliare, non devono aver sbagliato, perché ormai la progettazione è...
Sì, esatto.
Quella
esatto,
è stata fatta.
Non devono aver sbagliato. Sì. Ma sai, comunque, ti dico, la progettazione è stata fatta. C'è ancora un bel po' di tempo di qui all'uscita, quindi sicuramente ci sarà modo di ottimizzare un attimino. Sì.
Perdonate la maestosa ignoranza, quando è l'uscita ufficiale?
Dice
entro fine 2013.
Fine 2013, quindi dal punto di vista dello sviluppo software parliamo di un'eternità.
Sì, però Alberto, come la metterà sotto stress un vero giocatore, non ce la metterai mai. Te, come
dipende,
pensa,
no, dipende dal banco di test che fai.
Anche perché a livello, te dici a livello software, la vecchia Xbox era proprio a livello di progettazione. Marco, ti ricordi?
Sì, ma infatti ti dico, potrebbero tranquillamente aver fatto vedere un prototipo, sicuramente la scocca sarà quella che si è visto ieri. Dentro la componentistica potrebbe cambiare parecchio di qui all'uscita.
Ci stanno lavorando, si spera. Che
sì, sì. Penso. Comunque mi state rovinando la battuta che volevo fare.
Dici.
La seconda cosa importante che devono fare per rendere finalmente l'Xbox il vero centro del salotto, e ve lo dice un Xboxaro, è mettere una ventola che sia più silenziosa possibile, perché l'Xbox
concordo.
È veramente rumorosa, non la puoi mettere al centro del salotto, la puoi mettere al centro di un'orchestra da archi l'Xbox,
no,
non al centro del
più
salotto.
Più che altro, scusate,
l'aspirapolvere.
Come è successo a me, Marco te l'ha raccontata, che praticamente ha due ventoline dietro, no, all'Xbox, e sono... Sì, oddio, ora non sono rumorosissime, però le senti. Io ho la... Marco c'ha la Slim, io ho quella... Le ultime... più delle Slim, non so come cavolo si chiamava.
Ahimè la Slim, ahimè ho la Slim, perché quell'altra si è bruciata.
Vabbè, anch'io, vabbè. Niente, e classico rumorino di ventola. Cos'è? Niente, metti un affarino dentro per fermarle, vede se la polvere va via, gira, cosa, niente. Ne ho trovata una mezza rotta, ho smontato le ventole, ho aperto la mia, saldate, vai, funziona. Dopo due giorni, sai, capite cos'era? Una ventola dentro l'alimentatore. Ora, come cazzo ti viene in mente di mettere
alimentatore esterno,
alimentatore esterno e sigillato, senza le viti. Quindi non lo puoi neanche aprire per pulirlo. Cioè, e per collegarmi, devi mettere un oggetto che io lo accendo e... cioè, non
comunque,
sento neanche il minimo rumore.
Infatti sulla nuova hanno eliminato, sulla Slim, quella che ho io, la nuova 360, diciamo, hanno eliminato l'alimentatore, è finalmente interno.
Sì. Nulla, come ha detto prima Marco, c'erano delle diciamo, ancora qualcuna perplessità, alcune già conferme. Nel senso, le conferme che non sarà retroattiva, nel senso, i giochi della 360 gireranno su questa, sulla Xbox One.
Il cambio di software che è stato fatto,
certo, loro l'hanno
non mi meraviglia.
Certo, loro l'hanno giustificato dicendo cambio software radicale, cambio hardware, i giochi non
mi meraviglia come cosa.
Va bene. L'Always Online, quindi sempre connessa a internet, loro hanno semplicemente detto che per i giochi single player non sarà necessario essere sempre connessi. Quindi anche questo, anche se comunque oggi chiunque ha una connessione internet a casa e wifi, però dice non è obbligatorio. E la terza, quella che era un pochino più, ha fatto storcere il naso a tanti, ne avevamo parlato anche in altre puntate, Alberto, se ti ricordi,
sì,
del classico problema dei giochi usati. Nel senso,
sì,
che si diceva che non i giochi usati non sarebbero, ma neanche usati, perché non è usato. Un gioco che praticamente nasceva e veniva collegato a un account non poteva essere utilizzato su un'altra Xbox con un altro account. C'era detto anche forse per la PlayStation 4, che Kosumke ha smentito nella presentazione, assolutamente no, tutti possono prendere tutti i giochi. E sì, io avevo capito ieri, leggendo i vari tweet, i vari forum, che la Microsoft aveva confermato che i giochi usati, non, praticamente neanche usati, un gioco anche prestato, veniva abbinato a un account e per poter essere utilizzato su un'altra Xbox, ovviamente con un altro account, dovevi pagare un tot, io non lo so, una specie di un dazio alla Microsoft per poter, diciamo così, sbloccare. Ci sono state lamentele grandi e rumor eccetera eccetera, e su questo sito, non mi ricordo se era della Microsoft che rimandava, c'era queste domande e dicevano che ancora non era stato ancora deciso nulla e di qui a breve avrebbero deciso il da farsi. Quindi secondo me è stato fatto per testare un po' il terreno e vedere come va, ma secondo me sarebbe veramente un errore clamoroso non poter, perché non è il gioco usato in sé, è il gioco che io, Alberto, mi dice guarda, c'ho Assassin's Creed, lo vuoi provare, così lo provi, se
però, cioè...
io lo metto e non mi cioè io non lo posso neanche come gioco prestato, è una cosa vergognosa.
Però un gioco prestato per loro è un gioco meno che vendono, non c'è niente da fare,
capito Alberto? Il gioco è mio, l'ho pagato io, ci faccio quello che mi piace, cioè, se lo voglio prestare, cioè non hai il copyright anche sui giochi, cioè nel senso è mio, io ho pagato, quindi è mio, ci faccio quello che mi pare.
In un mondo ipotetico sì, però è anche vero che nel momento in cui te rompi quel sigillo accetti la licenza e...
Esatto. Certo, nella licenza c'è
nella
scritto
licenza
che non lo puoi noleggiare, non lo puoi, non c'è scritto che non lo puoi prestare
questo
non c'è scritto,
non c'è scritto, però potrebbero variarle queste licenze.
Certo, potrebbe variarle, poi se invece di vendere 500.000, esempio Xbox One, ne vendi 100.000, poi non ti lamentare.
Ma
perché
ascolta,
io e te, Marco, ci siamo girati diversi giochi, no? Marco?
Sì.
Ah, no, mi rispondevi
un momento di buco, sì.
T'ho perso un attimo.
Abbiamo un po' la DSL.
Sono rimasti fino io e te, Marco.
Anch'io. No, io e te, Marco, ci siamo scambiati diversi giochi.
Ci siamo scambiati diversi giochi e sono convinto che... questa mossa, almeno inizialmente, potrebbe far perdere un po' di mercato. Allora, la console, esce la nuova generazione di console. Sono lo zoccolo duro, in realtà, che va subito ad acquistare, no?
Certo,
al primo giorno la nuova console, ma anche nei primi mesi non c'è una diffusione così massiccia della console, anche per il costo comunque elevato, no?
Ma quindi, anche perché non essendo retrocompatibile, i giochi non penso che siano così tanti. Ieri sera hanno fatto vedere Forza Motorsport, mi sembra 6-5, e FIFA 2014, quindi al momento che uscirà a dicembre non penso ci sia una grande gamma di titoli da poter scegliere.
Esatto, poi non solo, la precedente generazione verrà comunque per un pochino portata avanti, perché i giochi continueranno a uscire per 360, Xbox One, per PlayStation 3 e PlayStation 4, quindi comunque sicuramente chi ha un Xbox 360 non corre a buttarla nel cassetto per andare a comprare un Xbox One, è lo zoccolo duro che lo compra.
Magari tenendo entrambe.
Sì, a questo punto lo zoccolo duro sicuramente sono di quelli che comprano un gioco alla settimana o due giochi alla settimana, cioè non, probabilmente a loro dell'usato gliene frega fino a un certo punto. Qui bisogna vedere un attimino le varie catene di negozi che comunque hanno comunque una certa importanza, come reagiranno a questa notizia qui. Io credo che se sembra già non confermata, ma se confermato questo anti-presti, chiamiamolo così, del gioco, oppure anti-seconda mano, se confermato inizialmente non sposterà molto, ma a lungo andare Microsoft farà dietro front e lo consentirà, secondo me, perché si venderanno molte meno console.
Certo,
credo.
È chiaro che sono d'accordo con te, inizialmente ci sarà già gente forse che starà già cercando come prenotarla, senz'altro. Però insomma, i tempi che corrono, secondo me la grande massa di cliente che poi farà il numero sono quelli che comunque utilizzano e sfruttano i giochi usati, no? Secondo me.
E io la penso così, però sai, ti ripeto, nei primi mesi non lo potremo vedere. Quindi
è drogato come dato nei primi mesi.
Io vi posso dire una cosa, io come se ne parlava oggi, non so, l'ho detto a Nick, succedesse che esce l'Xbox One a parte che i giochi della 360 continueranno ad uscire, per ipotesi fanno questa cosa che l'usato o il prestato non è utilizzabile, mi si rompesse l'Xbox che ho, la 360, e non trovassi altri modelli ma dovessi comprare quella nuova, io prenderei la PlayStation sicuro, perché tanto dovevo prendere una console. Intanto devo cominciare a prendere i giochi nuovi perché quelli vecchi non ci vanno, quindi è una cosa ex nuovo, completamente nuovo. Sapere che Marco ce l'ha e non me le può prestare, vado su una PlayStation dove c'ho Nicola che ce l'ha e me le può prestare. Per me, questo è il mio punto di vista.
Ma sai, giustamente te ora dici questo, no? Però
no, ma infatti al mio...
io sono convinto. No, vabbè, tanto stiamo parlando così, no? Come al bar, però io penso che te valuteresti anche un attimino, alla fine daresti più importanza ad altri aspetti, cioè quello che ti permette di fare la console, appunto magari la multimedialità piuttosto che la grafica,
certo,
la qualità dell'audio,
sì.
I giochi, forse la questione del gioco usato, del gioco di seconda mano la metteresti un attimino in secondo piano. Però indubbiamente è importante. Lo sai che non sto giocando in questo momento, quindi se mi si rompesse l'Xbox starei senza console.
No, vabbè, per esempio assurdo. Che scelta faresti?
Ti ripeto, alla fine sicuramente io ho campato quasi esclusivamente di giochi usati, quindi per me quello lì è un aspetto importante. Però, ti ripeto, nei primi mesi non vedremo nulla e molto probabilmente dopo Microsoft, se questo blocco venisse confermato, ma le voci sono strane, secondo me farà un passo indietro. Tanto Microsoft è quella dei passi indietro, tasto start su Windows 8, tile o desktop, quindi secondo me faranno un passo indietro, se confermata. E come dicevi te, non è stato molto chiaro questo punto nella presentazione, perché non sanno ancora, sondare il terreno.
Secondo me hanno tirato l'amo per vedere come va la situazione.
Però ha anche ragione Alberto quando dice: io, Software House, produco il gioco è mio, se d'accordo con la, col produttore della console ti dico che non voglio che una copia sia utilizzata da più persone, puoi essere d'accordo, puoi non essere d'accordo, ma la proprietaria del, del diritto al gioco è la Software House.
Certo, quindi il diritto d'autore è comunque in mano alla Software House.
Certo, cioè... Quindi secondo voi le Software House...
Ma io ti parlo da Software House, se sì, io faccio allora... un software per un mio cliente e lui mi dice guarda io per due settimane non lo uso, lo presto, presto il mio account al mio amico, la mia prima reazione è no, gli dice a tuo amico di venire da me e gli vendo l'account.
Vabbè,
cioè,
diverso, lì è completamente diverso. No, no, Alberto, ora senza nulla togliere a te, però quando esce Assassin's Creed 3 non c'è chi aspetta che glielo prestino. Il primo, l'uscita, ha fatto un boom, io non so, sono state vendute milioni, decine di milioni di copie, nel senso, capito? FIFA 13, quando esce, c'è quello che tutti gli anni, FIFA 12, 13, 14, al momento dell'uscita, milioni di copie. Gli EA Games, poi sul poveraccio che sono io, non gliene frega nulla se spende 10 euro per comprarsi l'usato, capito? Ha venduto 15 milioni di copie, per Xbox, 15 per PlayStation, se ne frega altamente.
Sai
se
qual
io,
è
se,
il problema?
Se io gli compro un giochino da 10 euro.
Però il discorso è che come fai tu questo ragionamento possono farlo qualche milione di persone.
Certo, però...
Se il problema è che milioni di persone, se tu fai il conto di quello che si mette in tasca la Software House, ha la migliore delle ipotesi qualche milionata di euro barra dollari che non entra in cassa.
Ma
per
se
quanto
volevo...
io abbia venduto 15 milioni di copie, se poniamo caso che la Software House si prenda anche solo un euro per semplicità di conti, ho venduto 15 milioni di copie e io so che poi col mercato dell'usato perdo, sparo, un milione di ulteriori possibili copie che vendo, cacchio, è un milione di euro, non sono proprio due lirette, non dico che ci copri i costi di sviluppo con questa differenza, ma quasi, eh.
No, no, senz'altro, quello io posso, però sai, però anche lì magari con l'Xbox lo fa e con la PlayStation no, quindi non è torna
comunque
più
non
gioco.
So. Non sono solo le Software House,
no,
Microsoft in questo ha una grandissima voce in capitolo, perché Microsoft permette alla Software House di far girare, cioè il gioco della Software House gira sulla console di Microsoft.
Certo.
Insomma, Microsoft va a guadagnare sempre su ogni copia di gioco che viene venduta di qualsiasi software house, non solo quelli della divisione game di Microsoft.
Chiaro.
Quindi
certo.
Io le metterei a braccetto Microsoft e Software House su questa decisione, ma più probabilmente
Microsoft,
secondo me, sì, Microsoft certo. Che detta legge da questo punto di vista.
E ha anche ragione, la console è la sua.
E ha anche ragione, certo, è casa sua, è casa sua.
Cioè, se permetti le regole a casa mia le faccio io.
Poi dopo non ti lamentare poi di
Non è così semplice, nel senso che comunque...
Come ha detto Marco, anche il tasto start, però ora torna al tasto start.
Forse,
forse
non si sa ancora, è un rumor, non hanno confermato ufficialmente.
E per la pirateria invece hanno niente, ci sarà chiaramente i soliti DRM,
quindi bypassabili in 10 secondi.
Certo.
Bypassabili in 10 secondi. Il discorso dell'Always Online l'abbiamo detto, quindi mi sembra insomma che...
Abbiamo detto anche troppo, dai.
L'abbiamo sviscerata.
Alberto ci ha fatto notare che siamo oltre 40 minuti di Xbox.
Sì, infatti mi stavo domandando se la volevamo trasformare in monografia.
Xbox. È stato parlato, ho fatto ieri sera, fresco, quindi...
No, giustamente.
Notizie
comunque
fresche.
Guarda, io... Ma aggancio subito alla notizia successiva,
giusto,
no?
Di pirateria.
Giusto di pirateria, questa piena
qui,
notizia.
Alberto, che... sappi che la qui devi sapere che io e Marco ogni tanto ci confrontiamo per la scaletta. Ci sono tipo due o tre notizie che sarà due mesi che girano. Marco.
Ascolta, in genere funziona così, Alberto. Si guarda la scaletta di una puntata, avanzano 5-6 notizie, si dice vanno alla prossima, le mettiamo nella scaletta della puntata successiva.
Vanno
magari ne prendiamo due e tre vengono saltate. Allora quelle tre si dice via, queste forse è proprio il momento di levarle. Si leva. No, allora no, più che altro volevo... questa è una cosa simpatica, c'è poco da dire, però c'è chi... contro la pirateria, e si parla di sviluppatori indipendenti, quindi di giochi indie, protegge in una maniera, se vuoi, anche
brillante.
Parecchio brillante e simpatica. c'è un videogioco che si chiama Game Dev Tycoon, che è un gioco per Mac, ma esiste anche una versione per Windows e anche per Linux addirittura, che è il classico manageriale dove si
vestono i software house.
Esatto, Alberto, a te piacerebbe tantissimo, così almeno non dividi più lavoro da gioco, da vita reale, diventerebbe tutt'uno, provalo.
Una beba vivente.
Praticamente sarete l'Alberto Armida della situazione, cioè siete uno sviluppatore software negli anni 80, quindi nel periodo di massimo sviluppo, no? Agli albori, però insomma dove c'era proprio quest'area di pionierismo, no? in questo mondo. E voi siete appunto uno sviluppatore che fa il suo software e deve decidere anche vari aspetti di questo software, quindi come pubblicizzarlo, le strategie di marketing, come far crescere il software proprio anche a livello tecnico. Cosa hanno fatto questi sviluppatori di questo videogioco? Hanno deciso di mettere nelle reti di torrent una versione pirata del videogioco, una versione pirata che funziona assolutamente in maniera completa, ma è modificata rispetto all'originale per un solo piccolo aspetto, che tanto piccolo non è. Non si riuscirà mai a completare il gioco al 100%, e anzi il gioco finirà arrivati a un certo punto, perché il software che voi svilupperete giocando, quindi il software inventato che voi svilupperete, la vostra software house andrà in bancarotta perché la pirateria lo distrugge, lo mette in ginocchio. Quindi tanta gente ha scaricato questo gioco, dice l'articolo che abbiamo trovato io e Riccardo, e è arrivato a un certo punto, dice: io non riesco a finire il gioco perché la pirateria mi distrugge il gioco. E andavano sul forum degli sviluppatori dicendo: ma io non riesco a finire il gioco, come mai? E in realtà era una simpatica misura anti-pirateria, quindi veramente simpatico. Vi consiglierei di provarlo, e insomma credo che costi veramente pochi dollari, quindi potrebbe essere veramente simpatico. E un applauso a questi ragazzi che si sono inventati questa cosa, secondo me è geniale nella sua piccolezza.
Sì, è carina come cosa, molto
Alberto,
carina.
Svetati qualcosa anche te, dai.
Ma guarda, io per fortuna non ho di questi problemi, perché sviluppando software custom è molto difficile. Mi trovassi in questa situazione, io realizzo un software che a un certo punto ti schianta la macchina.
Sempre, Alberto è sempre così delicato, è sempre così.
Io ti schianto il PC
quando leggi i tweet di Alberto.
Cioè, ma sarei capace di farlo, cioè, non, mi conoscete bene, perché cioè, come la pirateria è un furto, punto. Io mi vanto di non avere un solo software pirata installato sulle mie macchine, tutta cosa o regolarmente licenziata oppure software gratuiti. Che allora è un altro
uno film. Valuta i software.
Ma per carità divina, sai quante demo ho scaricato io che ho detto no, non mi piace, piuttosto che altre che ho scaricato e ho detto cavolo bello, quanto costa? Bom bom bom, pagato con l'account PayPal, c'ho la mia bella chiave, perché mi sembra giusto. Vuoi che forse da sviluppatore so tutto quello che c'è dietro?
E quindi
il lavoro che c'è dietro, perché purtroppo l'utente finale percepisce un faccio click qui e succede. Mi sembra come una magia. In realtà, dietro la magia
c'è
il mago che si è fatto un mazzo come una capanna per riuscire a fare quel diavolo di click, no?
Che ha litigato con tutti per riuscire a fare.
Piuttosto che ha litigato con mezzo mondo, esatto, perché non riusciva a farlo. Cioè, non è così semplice. Quindi,
no, d'accordo.
L'idea è sicuramente carina, la vogliono buttare sul ridere, ovviamente. E forse far capire, proprio per via che il gioco è un manageriale nel mondo del software, cioè sei arrivato fino a questo punto, hai investito tot ore di gioco, ti sei sbattuto, hai fatto, hai forcato, hai brigato, a un certo punto la pirateria ti ha ammazzato, bene, sappi che è la situazione in cui ci troviamo noi.
Sai che ti trovi in questo stato.
Sai, cioè, che potresti trovarti in questo stato, però davvero.
Guarda Alberto, è clamoroso, ci sono anche i numeri, no? Prima non mi erano sfuggiti. 214 giocatori legittimi, quindi con la copia regolare del gioco, ce ne sono 3100 con la versione modificata. Per un software che costa, dati, l'ho trovato il prezzo, 6,49 euro.
Sono dati che ti fanno pensare,
fanno pensare parecchio, fanno veramente pensare.
Ma sai, ormai la gente è abituata a considerare, fa il sillogismo sbagliato, l'ho scaricato da internet, quindi è gratis. No.
Sì, è come lo discorso che abbiamo già fatto altre volte, no? Qui su Geek Reflection, il discorso di chi compra lo smartphone da 800 euro e non vuole spendere 90 centesimi per l'applicazione.
Esatto. No, quello è peggio ancora, secondo me. Quello è peggio.
Ma neanche, perché il sillogismo, ripeto, sbagliato dello scaricato a internet, quindi internet gratis. No, perché è sbagliato, no? Cioè, non è così. Internet è un mezzo, non è la fonte di ogni possibile software legale o meno, craccato o meno, per cui non ha assolutamente senso. Io ripeto, un applauso a sti ragazzi qua che secondo me hanno trovato questo escamotage molto molto carino per farti vivere quello che loro vivono tutti i giorni.
Un videogioco nella realtà, hanno messo un'altra dimensione al videogioco, l'hanno portato a un livello superiore.
Esatto.
Ora, visto che ora salto un attimino, Marco, avevamo fatto un collegamento, però mi volevo collegare un'altra notizia che avevamo messo, diciamo, un pochino più in giù, no? Il fatto che si parlava di pirateria del pagamento. Come sapete, o non sapete, ve lo dico, non sapevo neanche io, l'ho letto, che YouTube ha aperto i canali a pagamento.
Sì.
Praticamente, per ora sono negli Stati Uniti, con un abbonamento di minimo di 0,99 dollari al mese si sono praticamente disponibili i vari canali a pagamento con i vari cose, con i vari contenuti. Quindi anche qui sembra quasi che YouTube si stia un po' un attimino, insomma, su YouTube ora meno, però 5-6 anni fa trovavi di tutto su YouTube.
Sì.
Nel senso, ora se vai a cercare anche una banalissima puntata di Mediaset, delle Iene o di qualcosa, una volta ce la trovavi, ora non trovi più niente.
Beh, questo perché Mediaset ha fatto un lavoro notevole con YouTube.
Sì, no, nel senso, anche YouTube si sta forse adeguando al discorso del internet a pagamento.
Beh, ma ci sta, cioè se vuoi...
La vedo una cosa giusta, cioè, te non so quanto utilizzi, quanto voi utilizzate YouTube.
Tantissimo, perché lo uso come jukebox online praticamente.
Ecco, quindi pagheresti per un abbonamento così, oppure magari ci sono i video che ti subisci la pubblicità e arrivederci?
Ma dipende, nel senso, se il video, il canale a pagamento mi offre dei contenuti extra di qualità migliore, piuttosto che appunto senza pubblicità, cosa che io detesto, piuttosto che ne so, un video assolutamente che hanno dato solo a noi di YouTube, tanto per fare un esempio che facevamo prima nel fuori onda, Marco, della registrazione particolare dei Pink Floyd fatta, perché no, per 99 centesimi al mese, ragazzi, è un caffè,
Stiamo parlando
di 99 dollari o 99 centesimi al giorno, che fosse anche 99 centesimi al giorno, è un caffè.
Certo, quindi
anche io... evita di fare colazione al bar tutte le mattine, che li hai già anche belli risparmiati.
Certo, quindi sta diventando anche YouTube, chiamiamola per virgolette, on demand, nel senso, io
freemium,
pago...
Freemium, è più un freemium.
Sì, un abbonamento premium, cioè pago...
No, neanche freemium, cioè la gran parte dei contenuti... è gratuita, puoi fruirne gratuitamente. Se vuoi dei contenuti aggiuntivi più belli, piuttosto che bypassare appunto la pubblicità, eccetera, eccetera, mi dai una fee in modo tale che io possa. È un freemium più che un.
Vabbè, sì, vabbè, come la televisione, cioè ci hanno perdere il canone Rai, come che Mediaset, canale 5, eccetera, se invece esatto. Su premium, eccetera.
Esatto.
Quindi si sta secondo spostando tutto su questo.
Ma ha perfettamente senso come cosa, perché no?
Io sono assolutamente
d'accordo.
Marco,
te che hai l'abbonamento a YouPorn, quanto paghi il mese? Ce l'hai la pubblicità o no?
No, io l'ho voluto assolutamente senza pubblicità, perché no, sennò dopo
già c'è il fattore streaming
di verve, quindi
di la concentrazione
Marco, poi, già uno
a poco tempo c'ha da farne mille, se deve vedere anche la pubblicità, insomma,
poi già c'è il fattore streaming quando sul più
bello già poi c'è la DSL c'ho la DSL che mi va a scatti, quindi buffering dopo
il buffering.
No, comunque io sono assolutamente d'accordo con Alberto. D'altra parte, YouTube, quindi Google, no? Google fa bene a monetizzare, perché poi immagino che comunque avrà una percentuale sui guadagni dei canali.
Ma sicuramente.
E invece di contro le case, chiamiamole case produttrici, coloro che decidono di aprire un canale su YouTube, di buttare sopra un attimino il proprio materiale, fa benissimo offrire dei contenuti a un prezzo comunque, diciamo, irrisorio, no? Se si parla di 99 centesimi, fa bene a sfruttare la visibilità che YouTube, che è il più grande portale di video che tutti conoscono, può dare. Insomma, alla fine non ci vedo niente di diverso, per esempio, se paragonato alle inserzioni sponsorizzate di Google, di Facebook, per esempio. No, tante aziende fanno inserzioni sponsorizzate, mi sembra, insomma, assolutamente lecito l'utilizzo di questo mezzo, anche perché, appunto, dicevi te, Riccardo, quanti di voi utilizzate YouTube? Ma lo utilizziamo, appunto, come lettore musicale. Quante volte ci è capitato di fare le serate scazzo, no? Che ti metti lì, parti con un video di YouTube,
certo.
Poi con i video correlati vai,
certo, no,
vai
poi giù. Qui,
guarda, ti do un esempio stupido. Sai quante volte, sapete che io suono, ho due gruppi, quante volte magari si vuole preparare un pezzo nuovo, io non ce l'ho nella mia collezione tra MP3, CD e compagnia bella, devo tirare giù la parte di basso, per dire, vado su YouTube.
No, quello senza,
lo cerco, infatti, play, lo ascolto, ah sì, ok, così giro, boh, lo chiudo, finito.
No, ma infatti la notizia, diciamo, che va più, diciamo, nello specifico, dice serie TV, eccetera, quindi qualcosa di più mirato, capito? Quindi non le,
ma
classico.
Sì, ma effettivamente non c'è,
addirittura,
cioè, magari la notizia esce perché fino a ieri YouTube è stato completamente gratuito, no?
Quindi
esce per quello, ma non, cioè, c'è niente di diverso, per esempio, rispetto a Netflix, che ora noi non ce l'abbiamo in Italia, però un sacco di gente so che lo usa anche dall'Italia con i proxy o con le VPN. Cioè, la notizia è uscita perché si chiama YouTube, perché fino a ieri era completamente gratuito. Però secondo me fa bene YouTube aprire agli inserzionisti, chiamiamoli così, questi canali, fanno bene gli inserzionisti, certo, a utilizzare un mezzo così diffuso e così potente.
Ma
se poi le cifre rimangono contenute, tanto meglio. Io mi ricordo che Telecom con Cubo Vision faceva vedere le puntate di Lost, mi sembra, a una cifra allucinante, 5-10 euro a puntata, assurdo. Qui si parla di 99 centesimi al mese, magari per vedersi una serie TV, ma ben venga, assolutamente.
No, infatti dici che potrebbe far concorrenza, grossa concorrenza a Sky, cioè, piano piano, insomma, magari non subito.
Il problema rimane sempre quello della qualità video, dei codec video, delle nostre linee del cavolo che abbiamo.
Beh, però, ascolta, io ce l'ho.
Abbiamo in Italia, da noi.
Parla per te.
Vabbè, io ho la Smart TV collegata, e quando va su YouTube, sinceramente, a livello di buffering, eccetera, televisione va perfetta, cioè, i video. Chiaro che a pagamento magari ti metteranno le versioni in HD, le versioni...
Esatto, cioè, mi dai un contenuto migliorato. Mi dai una cosa che, per esempio, YouTube non ha e che secondo me dovrebbe avere: l'audio. Sapete che io sono un feticista dell'audio. L'audio è sempre stereo. Ma se io lo voglio in Dolby?
La possibilità di avere, esatto,
sì, magari ci sarà
un multicanale.
Sì,
anche perché le specifiche dell'HTML5 prevedono la trasmissione dell'audio in Dolby, quindi gli risulta anche facile farlo.
No, magari ci sarà sicuramente col fatto del pagamento ci sarà anche un surplus sui
per esempio, se YouTube mi desse la possibilità di fruire di tutti i video, bla bla, o anche solo un canale di video musicali col Dolby, 99 centesimi, subito.
Sì.
Ma non ci penso su più di 3 nanosecondi per 99 centesimi.
No, d'accordo.
Al mese, poi, cioè,
d'accordo,
ragazzi, euro all'anno.
Alberto, hai letto, non so se la scaletta l'hai dato un'occhiata?
Sì,
ti vorrei interrogare.
En passant sul treno,
Ti vorrei interrogare te su questa.
Dai,
quella di Microsoft che ha chiesto, ora non so se l'ha chiesto direttamente o di, come si dice, di interso, ad Apple, che vuole un iTunes ottimizzato per Windows 8, e Apple gli ha detto, e sembra, questo è quanto dicono, se Apple gli ha detto assolutamente no.
Cioè,
perché qui è, insomma, è chi ha ragione, chi ha torto, chi perché, insomma, chi ha iPhone e ha Microsoft, comunque sia, deve utilizzare iTunes.
Certo.
Quindi vedi una richiesta da Microsoft, secondo te, legittima, o vedi una risposta da Apple di dire no, legittima?
è una richiesta legittima da parte di Microsoft, perché io ho visto, oh, di base, aspetta un secondo, di base ho notato che, vabbè, partiamo dal presupposto che iTunes di base sia sui sistemi Mac che sui sistemi Windows, io l'ho visto girare da entrambe le parti, è lento come la morte. Partiamo da questo presupposto, è pesante.
No, io ce l'ho e non, su Mac funziona bene.
Fisca, io l'ho visto sul Mac di un mio collega, lui lavora col Mac, è lentissimo, almeno per quelle che sono le mie abitudini.
No, no, io sinceramente, vabbè, a parte vabbè. Questo.
Ad ogni buon conto, al di là di quelle che sono le... mi sembra su Windows è notorio che iTunes sia lento. Io avevo fatto un post sul mio blog anni fa, quando installai iTunes per aprire il canale appunto su iTunes per il mio podcast, e mi ricordo che l'esperienza fu traumatica.
Lento è un complimento,
Lento è un complimento, sì. È una cosa allucinante, quindi mi pare da parte di Microsoft legittima come richiesta, cioè della serie, bimbo bello, va bene che il software è tuo, tutto quello che vuoi, però non puoi penalizzare la mia piattaforma, perché altrimenti poi gli utenti che giustamente non sono smaliziati, che hanno la macchina Windows, ci attaccano l'iPhone, non dicono è iTunes che è lento, ti dicono è Windows che è lento. È un po' come quando gli si pianta il browser e ti dicono non mi va più internet, è caduta tutta internet, ecco la stessa cosa. Per cui lo sapete che io sono sarcastico, quindi mi dovrete sopportare. La richiesta è più che legittima, così come dal mio punto di vista è completamente sbagliata la risposta che ha dato Apple. Ma perché è una chiusura totale a qualsiasi tipo e genere di dialogo, no? Cioè, mi fai una richiesta di ottimizzazione di un mio software sulla tua piattaforma. Io, sviluppatore software, non ti dico no a priori. La mia prima risposta sarebbe perché, che problematiche riscontri? Fammi capire se la tua richiesta è giustificata o meno.
Questo ne avranno anche parlato, un pezzo sia stata una richiesta, una domanda, me la fai? No,
lo auguro, ma comunque le evidenze sono palesi. Installa iTunes su Windows, ti si siede la macchina.
Certo, però
così iTunes è lento come la morte, per cui non puoi andare a negare che iTunes su Windows sia palesemente non ottimizzato.
Certo, io però... ti interrompo, fa come voglio fare, visto che te parli di Apple, avvocato del diavolo. Io ti posso dire, Apple, il prodotto è mio, se ti sta bene che gira così bene, se no arrivederci. Cioè io lo faccio io, lo ottimizzo e lo copio per chi mi pare.
Ma no, ma perché banalmente...
cioè, non sono obbligato.
Certo, non sei obbligato, ma infatti Microsoft ha fatto una richiesta più che legittima, ci mancherebbe.
Quindi è legittima anche banalmente... la risposta, volendo. No, ci sarà, alla base della risposta ovviamente ci sarà
una razio,
un qualcosa, no, senz'altro.
Ma te la dico io qual è la razio banale. Vuole usare come volano gli iPhone, che comunque hanno una diffusione notevole, per alimentare le vendite del comparto PC. Per cui dice, ho l'iPhone, interfacciare l'iPhone con Windows è lento, allora se interfaccio l'iPhone con Apple, visto considerato con lo stesso produttore, sarà veloce, fammi provare.
Ma io sinceramente ti parlo sempre
è un volano, vuole essere un volano,
ma uno
in modo
che
tale che tutto il suo, scusami, tutto il giardino cintato di Apple sia integrato, ottimizzato, veloce, figo, bello. Appena esci, cerchi di integrarti col mondo esterno, non funziona bene. E beh, per forza, perché devi stare dentro di noi, no? Devi stare nel nostro giardino.
Certo, però io non penso che un utente spenda 2000 e passa euro perché iTunes è lento su Windows, perché c'ha l'iPhone.
Questo può essere una delle leve,
cioè,
non ho detto l'unica,
no, no, beh, è ovvio, chiaro, no, però
una delle leve possibili.
Sì, no, no. Secondo me, se vi posso interrompere, è interessante il punto di vista di Alberto, però io non sono totalmente d'accordo con te, Albe, questa volta. Perché secondo me il vero punto del contendere è il mercato dei tablet.
Anche
perché la richiesta in realtà Windows, iTunes Windows 8, la versione desktop gira, no? La richiesta sembra che sia stata fatta per un'applicazione da mettere nel Windows Store, quindi un'applicazione che potesse girare anche sulle architetture non x86, quindi sugli ARM. Una versione di iTunes per i tablet, a questo punto, per i tablet e i telefoni di Microsoft, soprattutto i tablet. E io credo che la Apple ha fatto un pochino, rispondendo questo no secco, ha fatto un attimino un ritorno al passato, no? Perché io leggevo tempo fa la biografia di Steve Jobs e proprio la posizione è stata presa appena progettato l'iPod, è uscito sul mercato l'iPod con il software iTunes. Apple ha detto inizialmente non lo facciamo uscire su Windows, solo dopo, no, si sono lanciati perché hanno capito che comunque era un mercato da andare a conquistare anche quello. Io credo che alla fine forse potrebbe anche cedere ad un'applicazione che si integri con Windows 8 e magari possa girare anche su dispositivi ARM, però bisogna vedere un attimino il mercato del tablet come si evolverà nei prossimi anni, perché sicuramente questo potrebbe andare a togliere, cioè non vuole concedere sicuramente un vantaggio, no, a Microsoft e alla Apple. L'arrivo di, cioè, se iTunes dovesse arrivare su Windows Store, aprirebbe effettivamente a tutti i dispositivi Surface, e che questo insomma è un bello scontro, questo sui tablet. Sì, secondo me l'anello è questo. Anche, l'anello del contendere.
Le leve sono molte che spingono, come si chiama, che possono spingere appunto a dire sì o no a uno sviluppo piuttosto che a un'ottimizzazione. Questo è poco ma sicuro.
Comunque sicuramente la domanda di Microsoft io la vedo lecita, comunque.
No, ma anch'io, cioè la domanda è lecitissima, è anche la risposta, però. No, qui non parliamo, ma Alberto, te sei qui per partito preso. Se era al contrario, no, Alberto, qui io la lasciavo perdere, poi qui se era al contrario avresti detto no, però la risposta di Microsoft. Io, secondo me, io sono lecite entrambi, sia la domanda sia la risposta.
Vedremo, nel senso.
Poi è chiaro che poi tanto verrà fatto sicuramente, no? Perché poi
io ho i miei dubbi. No, ho abbastanza dei dubbi io invece su questo. Non sono così confidente sul fatto che verrà fatta questa cosa. Qualche perplessità ce l'ho.
Beh, vedremo. No. Vabbè, tanto ora c'ho Android.
Dipende tutto da come si evolverà il mercato dei tablet. Esatto. nei prossimi anni. Infatti. E dipenderà da quanto terrà sul mercato Apple, che mi sembra già tristemente in calo, no, su un pochino anche sul fronte smartphone, sul fronte tablet mi sembra che in ultimamente calo, no, abbia un attimino calato, sì.
Infatti tutti aspettano il WWDC per vedere se ci sarà qualche novità.
Ma sì, si vociferava, no? Qualche settimana fa si vociferava appunto che insomma il posto di Tim Cook era in pericolo, perché insomma le azioni praticamente dimezzate negli ultimi sei mesi. E poi bisognerà vedere lo sviluppo e come si propagherà nel mercato il Surface. Boh, non lo so, è un bel punto del contendere. Intanto BlackBerry ha detto che i tablet entro 5 anni, fine, ha detto, sì. L'ha detto il signor BlackBerry.
Proprio piacere, BlackBerry. Franco BlackBerry.
Il CEO Thorsten Heinz di BlackBerry ha detto che i tablet nel giro di 5 anni saranno estinti, perché si vede loro hanno fatto un flop con il Playbook, e allora che
dice? Sì, esatto, allora c'ha il dente avvelenato e dice vaffa un bagno, se non ci siamo riusciti non ci riesce più nessuno.
Che insomma mi sembra, cioè, lui porta il paragone, il CEO di BlackBerry porta il paragone con i netbook, no, di 4-5 anni, sì, di 4 anni fa, e dice probabilmente quando il mercato degli smartphone con display sempre più grandi diventerà ancora più vasto, non avrà più ragione di esistere lo strumento tablet, così come i netbook praticamente nel giro di 3 anni si sono nati estinti.
Non sono per nulla d'accordo, no, anzi, neanche. Casomai i tablet aumenteranno, perché certo, casomai possono andare a rosicchiare parecchio su quello che è il mercato dei portatili.
Ecco, quello che volevo dire anch'io, è più facile che sparisca un portatile che un tablet a questo punto. Per comodità, per funzionalità, per eleganza, per tutto. Dai, che sia un iPad, che sia un ditemene uno, un Nexus.
Un tablet.
Sì, ora era per... rispetto a un portatile, anche ancora, comunque sia, i portatili hanno comunque a livello di vita a qualcosa ancora, però
i ah, tablet no, quello sicuramente
sì, però un tablet che si integra con una tastiera da poterci wifi, da poterci da collegare, quindi neanche ingombrante, ti diventa così, certo. Secondo me è più facile che i tablet prendano piede e piano piano, vabbè, netbook assolutamente, ma che piano piano spariscano anche i portatili poi alla fine.
Sì, molto probabile.
Più probabile.
Ma voi non vi rendete conto, a me mi fate fare sempre su Geek Reflection la rubrica Open Geek, no? E poi voi andate a toccare, no, i punti, cioè voi state proprio sbattendo là la filosofia di Canonical. Un dispositivo, display grande, display più piccolo, come volete, che diventerà il nostro, la nostra macchina. Ce la portiamo in tasca, certo. Poi abbiamo un ufficio, tastiera, monitor esterno, mouse e via. E quello, cioè l'estremizzazione massima del concetto di portatile.
Poi mi casca, poi conoscendo Marco, dove l'ho messo? Ho perso tutto. Perde la macchina, ha perso... tutto.
Beh, io personalmente, che sapete che sono uno che è molto in mobilità per il lavoro, ci farei la firma avere un unico device per tutto,
Magari con il disco, magari con un display giusto per la tua, no, per la tua,
sì,
per il tuo modo di lavorare, magari accetteresti anche un display un po' più grande.
Sicuramente, no? Sicuramente.
Anche sì, perché sì, comunque insomma la parte telefonica poi la si potrebbe andare a sfruttare anche con degli auricolari.
Ma certo, ma io già adesso lo sfrutto con degli auricolari Bluetooth, quindi fate vobis.
E poi arrivi in ufficio, lo colleghi, ci attacchi la tua tastierina, oppure ci attacchi la tastierina proprio sotto al tablet e lo rendi effettivamente un portatile. Insomma, secondo me sarà questo. I prossimi 10 anni saranno proprio la
me lo auguro, massima. Guarda, perché adesso sono in giro con la borsa con dentro il portatile, il tablet e ho il cellulare in tasca. Sembra uno sherpa indiano.
Io non mi piace.
Il signor Heinz, secondo me, l'ha sparata grossa.
Il signor Franco Blackberry ha sbagliato.
È palese che ha il dente avvelenato.
Abbiamo fatto quel cesso di playbook, non ce l'ha comprato nessuno, i tablet spariranno.
Esatto. Sì, il tuo.
È già sparito.
Sì, è già sparito.
Quale tablet?
Mi è sembrato di vedere un tablet.
Questi sono i Baby Looney Tunes, Marco.
Questo è il titolo della puntata, Rick. Mi è sembrato di vedere un tablet.
Franco Blackberry dice... Io mi volevo collegare un attimino a una cosa assurda che è successa. Poi, è una notizia un po'... Non ci casta nulla, però mi è venuta in mente... una notizia della scaletta. Praticamente non so se è successo mezz'ora fa, prima che aspettavo voi, che è stato ucciso un militare in ora il collegamento non è proprio così, però un militare è stato decapitato, dice, a Londra, e c'è il video del diciamo l'assassino col machete in mano tutto insanguinato che parla, e è stato messo anche su YouTube, sulla Repubblica, e dà le sue giustificazioni, nel senso, ve lo volevo anche dire, ve lo linkare, e mi volevo collegare al fatto di della rete, no? Della rete che sta un po' dando, tutti alla fine, cioè andare in rete e parlare a tutti oggi, sì, come oggi è facilissimo, giusto?
Vabbè, certo.
E quindi è successo che un utente che ha aperto una pagina di Facebook praticamente contro il, non so se è proprio a Milano, contro l'invasione della cartellonistica, niente, ha aperto questa pagina di Facebook con cerchiamo di non far morire il Tribunale di Roma, quindi presumo sia di Roma, sì, è romano, contro cartellopoli.
Vabbè, e fin qua ci può anche stare.
E qui ci mancherebbe altro, ma il discorso è cosa è successo, che è nata, è chiaro, questa pagina, tutti i commenti, è vero, sì, andrebbero tolti qui e là, su e giù, poi da lì andrebbero bruciati, andrebbero abbattuti, andrebbero spaccati, e qualcuno effettivamente poi è stato abbattuto,
esagerato,
praticamente è stato condannato quello che aveva creato la pagina a 9 mesi di carcere e la sentenza è istigazione a delinquere e apologia di reato. Ora,
bestia.
Questa è la sentenza, eh? Ora, io quello che dico io apro una... A parte che qui, passatemi il termine un po' grosso, qui sembra di... questa è una dittatura, praticamente. Cioè, io non posso fare niente o dire niente, che quello che io dico... cioè, io rischio anche la galera, mi sembra un po' eccessivo, sì, Alberto. Sembra sì, la i discorsi della Cina che facevamo nelle prime puntate.
Sì, concordo.
Ragazzi, qui stiamo veramente, scusatemi, tempo, pisciando fuori dal vaso. Nel senso, ora, poi, ancora più assurdo, io creo una pagina che può essere quella, può essere qualsiasi altra. Qualcuno ci scrive qualsiasi cosa, oppure fa relativa a questa pagina, che poi non è stato detto da me, vai e farlo, ma lui sposa questa idea e fa dei danni, mi condanni me che ho creato la pagina. Cioè, qui siamo veramente
un po'... qui ragazzi, questo è un problema della legge, no, della nostra politica italiana e dei personaggi che la conducono, che trattano internet come fosse un mondo parallelo, lontano, dove tutto è pericoloso e dove tutto è concesso.
È brutto,
il problema nasce da... Dimmi.
No, dicevo, secondo me il problema nasce dal fatto che ancora non riescono, purtroppo, fortunatamente, a controllare come vogliono, a loro piacimento, la rete, come tutto
anche
il
se
resto.
Ci stanno provando,
ci stanno provando, ma non ci riescono. Capito? È questo che vogliono dare, secondo me, esempi di vedi, avete visto che succede? Ma secondo me fanno peggio, cioè te non puoi, questa, ripeto, me ne assumo responsabilità, questa è dittatura. Cioè, non è democrazia questa.
Il problema nasce, allora, sono due cose. Tanta ignoranza, sicuramente, perché
assecchiate.
Ignoranza ce n'è molta, perché qui qual è il problema? Il problema è che noi, questo discorso era venuto fuori anche con i blog, no? Viene praticamente associato il fatto che una pagina Facebook piuttosto che un blog possano essere considerate come testate giornalistiche.
Sì.
In realtà una testata giornalistica o una redazione di un giornale, c'è costantemente qualcuno che monitorizza i flussi di informazioni, quello che viene scritto, quello che viene i commenti sugli articoli.
C'è un moderatore, un
minimo di controllo. Chiaramente non si capisce o non si vuole capire, come giustamente dici te, era il punto dove voleva arrivare, la volontà, oltre all'ignoranza, anche la volontà di... andare a scaricare la responsabilità sul povero Cristo che ha aperto la pagina, che cura il blog e che, siccome lavora e deve tirare avanti la carretta 24 ore su 24, non può stare collegato a verificare cosa succede in ogni caso.
Ma anche perché io non so se ho letto un attimino le cose su Facebook, se apri una pagina te non sei proprio tenuto, non sei un moderatore che te moderi la pagina. Ho letto
legalmente, sì.
Come?
Non dal punto di vista legale.
No, infatti sul...
Solo da un punto di vista di sentiment personale.
Certo, quando te però crei una pagina, proprio non c'è Facebook che ti fa accettare un contratto dicendo guarda che te la crei, te ne sei il diretto responsabile.
No, cioè, assolutamente
cioè,
no.
Se no qui allora non si può fare più nulla. Perché allora anche un commento su Facebook, io posso scrivere una qualsiasi cosa su Alberto,
certo.
Marco gli dà peste e corna e che fa? Alberto mi denuncia a me? Cioè, è un po' assurda la cosa, no? Cioè, sì. Sono due, cioè, sia la notizia in sé che te non puoi più fare niente, sia che te denunci il creatore della pagina. Cioè, mi sembra.
Sì, lo trovo abbastanza
grave. Cioè, questa è gravissima una cosa del genere.
No, io lo trovo proprio ridicolo, se devo essere sincero.
È ridicolo, no, però questo poveraccio sarà anche ridicola, però se è stato condannato,
certo.
Comunque, capito? Sarà stato condannato in primo grado, spero,
sì.
E che ci sia tutto il modo di, poverino, di riuscire a uscire da questa situazione, perché indubbiamente insomma, mi sembra un po' una forzatura di mano, perché questo equiparare una pagina Facebook a una testata giornalistica, esisteva, mi ricordo, una cosa simile con i blog. Però la pagina Facebook probabilmente va un po' fuori dalla giurisprudenza attuale, quindi
sì,
probabilmente avranno associato un attimo le due cose, ma credo che verrà assolutamente rivista la cosa. Fermo restando poi, perché ora noi stiamo qui a fare tanti bei discorsi, no? Sicuramente c'è un tentativo di controllo sulla rete e c'è un tentativo,
certo,
perché
certo.
come vediamo dal basso possono nascere tanti, tanti movimenti e venire fuori tante idee. Non mi riferisco a nessun movimento che si chiama movimento qualcosa,
no,
tanti
no,
movimenti
no.
In senso più generale. C'è veramente però anche tanta ignoranza, probabilmente non lo so, ci vorrebbero persone un attimino più preparate per legiferare in questi particolari ambiti legati alla rete.
Ma io dalle ultime cose, dalle ultime cose possiamo dire, che, perché il termine corretto che mi verrebbe sarebbe deliri, che ho sentito, non hanno la più pallida idea di cosa sia la rete.
No, ma poi il fatto anche che non sapere cosa sia, secondo me hanno l'enorme e reale paura che non riescono a controllarla, capito?
Ma è impossibile da controllare.
È
ancora con questa cosa qua del controllare, voglio proprio vedere come fai.
È questo il problema, che per la paura, capito? Quindi cercano di sparare a zero su chi beccano, capito?
Sì, ma non ha senso.
Non ha senso, però anch'io sono d'accordo
con
te.
Ma non ci riusciranno mai, cioè, con tutta la buona volontà, ma non...
No, ma io sono d'accordo con te, Alberto. È proprio il quel non riuscire che a loro poi beccano il primo...
Sì, il primo che passa e lui la paga per tutti, sì.
Capito.
Certo, certo.
Questo però è preoccupante. Cioè, qualcosa io su Facebook qualche post contro qualcosa, contro una cosa che non mi piace, l'ho detto anch'io. Allora, che uno deve cominciare a preoccuparsi. Nel senso, è una battuta la mia, capito? Cioè, io non puoi più dare neanche la tua idea.
No, giustamente è dittatura, come dicevi tu prima.
Hai capito. Marco, vedo che ci sente male, ci sei?
Sì, scusate se sto un po' a margine di discussione, ma sento una parola sì e mezza no.
Anche noi, deve essere la rete che... È sparito Marco.
No, dicevo, è un po' complicato, vi sento proprio male. Eccoci. Non so se vuoi provare a buttarmi giù e richiamarmi o...
No, vabbè, tanto io penso che... Insomma, si può anche fare festa, dai, dopo... Che dice Alberto?
Ma come? Non mi volete far dire che sulla Stazione Spaziale Internazionale si spengono tutte le macchine Windows e si passa assolutamente solo a Linux?
E fu Alberto, così che la Stazione Spaziale funzionava.
No. Ragazzi, cioè, veramente, veramente qui... Cioè, sulla Stazione Spaziale Internazionale addio Windows, erano già presenti macchine con Red Hat e altre distribuzioni Linux, ma adesso tutte le macchine che montavano Windows verranno passate a sistemi Linux in maggioranza Debian 6. Perché? Ragazzi, amici di Open Geek, amici di Geek Reflection, non ho fatto il mio pippone oggi.
Meno male,
lo rimandiamo alla prossima settimana. Perché gli operatori hanno detto che volevano, gli operatori della NASA e degli altri enti spaziali hanno detto che volevano un sistema che gli desse il pieno controllo. Così se dobbiamo correggere, modificare o adattare, possiamo farlo. Questo hanno detto. E poi vogliamo arginare il rischio di virus informatici a bordo, come ci è successo nel 2008, quindi altra chicchetta. Ecco, non potevo non dirlo. Così dopo il CERN, anche sulla Stazione Spaziale Internazionale, addio Windows e viva il pinguino tutta la vita.
Beh, dopo questo minimo pippone,
è tutto, l'udienza è tolta.
Questo pipponcino di Marco. Io penso che possiamo anche concludere qua, dai, siamo fatti un'oretta e passa di trasmissione, dai.
Una cosa, Ricca, una precisazione. Prima ho detto una cappellata, mi si è abbuiato il cervello, non lo so perché. Ho detto che l'Xbox Slim non ha l'alimentatore esterno. L'Xbox Slim ha l'alimentatore esterno, però è molto molto più piccolo, ma ho avuto un flash, quindi...
Pensavo il classico cavo da PC attaccato.
Bastava che girassi la testa e vedo l'alimentatore esterno.
Che poi l'hai sempre spento.
Ve lo dico, è molto più piccolo, è molto più piccolo.
Me lo porti Far Cry?
Sì, domani ti porto Far Cry. Tu Far Cry, di cui, questa, guarda,
Marco,
questa è una chicchetta.
La devo dire a tutti.
andiamo nell'angolo cazzi nostri di Geek Reflection. Dai, poi così si saluta, posso...
la racconto
questa
io.
Questa è bella. Questa
allora,
è
senti, se ascoltate tutti bene. Fermi, se siete in macchina, fermatevi e ascoltate. Io all'inizio, quando ho preso l'Xbox, è chiaro, Marco mi ha esortato a prenderla, poi costava parecchio meno della PlayStation, poi lui mi prestava dei giochi, no? Io all'inizio questo non mi piaceva, li provavo, questo no, e poi io, quando li finivo li davo indietro praticamente come usati e praticamente li cambiavo. E qualche gioco mi prestava, poi glielo ridavo e qui e là e su e giù. E una volta ho avuto Far Cry, me l'ha prestato. Io ero conto di averglielo ridato. Fatto sta che mi ha fatto notare Marco che un Far Cry che avevo dato indietro e venduto era di sua proprietà. Era di sua proprietà. Quindi Marco giustamente, ma lascia perdere, ma figurati che me ne frega. Io però mi sentivo un po' una merda.
Colpa.
No? Che hai detto Alberto?
In colpa.
Sì, mi sentivo un po' una merda e gliel'ho ricomprato usato e gliel'ho ridato. E lui ha detto, no, ma non dovevi, qui e là, su e giù, vabbè, non ci mancherebbe. Dopo la bellezza di 2 anni, giusto Marco?
Sì, più o meno.
Non ride. Sai cosa mi ha detto Alberto?
A seguito di 3 traslochi...
Sai cosa mi ha detto Alberto?
Oh,
ho ritrovato Far Cry, ce n'ho 2. Capito? Quello che ho venduto era mio, io gliel'ho ricomprato a lui, capito? Cioè, no, e sai cosa, Alberto? Dopo sarà passato 8 mesi che me l'ha detto, non me l'ha ancora riportato. Cioè,
no, ma comunque la cosa bellissima, Alberto, è stata questa, che non è andata proprio come te l'ha raccontata Ricca. È andata più o meno così. Però la cosa veramente clamorosa è che un pomeriggio parlavamo, no? E Riccardo mi ha detto, come quella volta che ti ho venduto Far Cry e poi te l'ho ricomprato, no? E io lo guardavo e mi sono messo a ridere, però non ho detto nulla.
No, io
allora
ti ho
capito che c'era qualcosa che non andava, no? E hai iniziato, dice, hai ritrovato Far Cry? L'hai ritrovato? ce l'avevi te? E io mi sono messo a ridere come un matto, perché effettivamente ce l'avevo, ma non gli avevo detto nulla, perché non avevo cuore.
Hai capito la differenza, Alberto? Io gli ho stato a ricomprare, lui l'ha trovato, non solo non me l'ha detto, non me l'ha neanche riportato.
Fatto bene.
Ti rendi conto come sono ridotto io? Va bene, dai, dopo questo...
La moltiplicazione del pane e dei Far Cry.
Esatto.
Dopo questo excursus dei cavoli nostri, dai, possiamo anche terminare qua. Allora. Intanto ci diamo qualche indirizzino. Allora, Riccardo, mi trovate su Twitter con Ricca_Grassi e ci trovate sul blog, scusate stasera sono un po' dislessico, geekreflection.wordpress.com, che è stato rinnovato, l'abbiamo rinnovato io e me, con la grande apporto di me. E l'aiuto mio
e con i consigli di me e con
certo
di me,
e anche forse se ne ho avuto voglia ho già inserito in questa puntata la sigla rinnovata, il logo già era già stato messo.
Io con questo devo ancora mandarti la foto che mi hai chiesto, cioè, hai ragione, pardon,
non ti preoccupare, quindi avete, se l'ho messa avrete già sentito la sigla, quella nuova, e spero che vi piaccia, quindi date qualche indirizzo anche voi.
Io sono su Twitter come Casa Pizza o come Marco Pizza e niente, non aggiungo altro se non di scaricare l'applicazione di Geek Reflection per Android dal Play Store, realizzata dal nostro amico Massimiliano Fanciulli, che ringraziamo sempre nei secoli dei secoli.
Invece mi trovate su Twitter come Alberto Amira.
Bene, e sul blog c'è anche il tastino donazioni, che ultimamente qualcosa fa comodo. Ancora non abbiamo ricevuto aiuta nessuna, vediamo chi sarà il primo che ce la farà.
Dobbiamo rinnovare l'iscrizione a YouPorn.
Esatto.
Bravo. Quindi bene, io Riccardo Grassi vi saluta.
Ciao a tutti.
No, una alla volta.
Luca 2. Come Ricca?
No, allora ripartiamo perché vi siete un po'. Allora, io, grazie, vi saluto.
Marco Pizza dallo studio Lucca 2 vi saluta e scusate se mi accavallo, ma non sento assolutamente più niente, veramente.
E un saluto anche dallo studio di Milano 1 da Alberto.
Quindi ancora di nuovo buonanotte o buongiorno quando ci state ascoltando e ci vi aspettiamo alla prossima puntata di Geek Reflection. Ciao!